Radio Nizza, gli italiani in Costa Azzurra.
Buongiorno, sono Virginia Dumas per Radio Nizza. Oggi abbiamo ospite il signor Renzo Freschi, fotografo nonché proprietario di una galleria d'arte orientale, la Renzo Freschi Oriental Art, nel quadrilatero di Milano, il quartiere più prestigioso della città. Dal 30 agosto e fino al 2 ottobre, il Museo Dipartimentale delle Arti Asiatiche di Nizza ospita una sua mostra fotografica intitolata Kalinchok, un pellegrinaggio sciamanico in Nepal. Si tratta di 23 rari scatti del fotografo italiano che offrono ai visitatori una affascinante immersione nel misterioso mondo dello sciamanesimo, di cui ci racconterà di più in questa intervista. Signor Freschi, da dove nasce il suo amore per l'Oriente?
Il mio amore per l'Oriente nasce dai viaggi che agli inizi degli anni 70 ho incominciato a fare via terra, inizialmente prima in Afghanistan, poi in India e in Nepal, che poi durante gli anni si sono prolungati fino alla Thailandia, all'Indonesia, alla Cina, al Tibet, eccetera, eccetera. E nascono proprio da questi viaggi, durante i quali ho avuto occasione di iniziare a comprare degli oggetti che poi ho studiato, ho approfondito. Poi nel 76 ho aperto la prima galleria e ho incominciato a farne un centro, ovviamente una galleria d'arte di vendita, ma anche di studio e di ricerca.
La sua mostra attuale al Museo di Arti Asiatiche a Nizza, intitolata Kalinchok, un pellegrinaggio sciamanico in Nepal, presenta 23 rari scatti. Da dove nasce il suo interesse per lo sciamanesimo?
Allora, nasce da uno dei viaggi che ho fatto negli anni 70 a Kathmandu. Intorno al 1978-79 mi è capitato durante un giorno di sentire della musica molto strana, dei suoni di tamburi. Allora mi sono avvicinato e ho visto questi personaggi che danzavano, suonavano il tamburo, erano vestiti con dei costumi bianchi. Mi sono informato e mi hanno detto che erano degli sciamani. Già a quei tempi io, andando in Oriente, mi occupavo di cose, diciamo, tra virgolette, alternative, per cui ho voluto approfondire l'argomento. Ho incominciato a raccogliere dei libri sullo sciamanesimo nepalese, il poco che c'era, e nel 1980 ho organizzato il primo viaggio verso un luogo dove, avevo letto, veniva organizzata ogni anno una festa alla quale partecipavano tantissimi sciamani di quell'area del centro Nepal.
E ho letto anche un po' nella presentazione della sua storia sul suo sito che appunto queste persone vivono di queste tradizioni, no? Che magari per noi possono sembrare, non so, farci anche quasi paura, invece per loro sono proprio il loro carburante di vita.
Diciamo questo, che in quegli anni il Nepal, gran parte del Nepal, era difficilmente accessibile. Parlo delle parti delle montagne, delle colline, ci volevano, non so, un giorno d'autobus e 5 giorni, 7 giorni di cammino lungo i sentieri per arrivare in certi luoghi, per cui le comunità che si trovavano lontane dalle strade di comunicazione, bisogna tenere presente che allora non c'era il telefono, non c'era, in quei luoghi non c'era l'energia elettrica, vivevano in condizioni e in tradizioni millenarie o quantomeno secolari, e queste tradizioni, al di là della religione ufficiale, per cui queste popolazioni erano o buddiste o induiste, conservavano però delle tradizioni millenarie, e l'unico modo che loro avevano per curarsi, per proteggersi dagli spiriti negativi, dalle streghe, da tutti i problemi che nascevano nel rapporto dell'uomo con l'uomo e dell'uomo con la natura, venivano affrontati soprattutto ed esclusivamente, direi, dagli sciamani, perché i sacerdoti ufficiali si occupavano dell'anima e si occupavano dell'ultraterra, voglio dire. Ho avuto la fortuna, in mezzo alle montagne, di trovare questo straordinario sciamano, del quale sono presentate alcune fotografie, il quale mi ha introdotto alla conoscenza, in un certo senso mi ha raccontato la sua storia, mi ha raccontato come è diventato sciamano. Una persona di una dolcezza e anche di un'intelligenza veramente straordinaria. Ha fatto dei rituali per me e poi con il suo allievo ha fatto anche delle danze sciamaniche evidentemente, che io ho fotografato e che sono esposte in alcune di queste fotografie.
Si è sentito più protetto dopo questo rituale che hanno fatto per lei? Ha sentito qualcosa dentro?
Ma diciamo che io sono fondamentalmente agnostico, per cui io li ho guardati, li ho intervistati, non dico di averli conosciuti perché la conoscenza è una cosa che richiede tempo e profondità, però ho quantomeno visto questa tradizione. È stato molto forte, molto interessante, veramente con una energia, anche perché molti di questi sciamani andavano in trance, per cui si vedeva che avevano un rapporto con l'invisibile ed è stata veramente un'esperienza straordinaria che rimane così viva ancora nei miei occhi, nei miei ricordi, con grande rispetto per una tradizione che lentamente sta scomparendo. Continuano a essere celebrati i riti a Kalinchok, ma è tutto cambiato. Ci sono i telefonini, gli sciamani, ma soprattutto i pellegrini che arrivavano lì. Quando sono andato io 40 anni fa, avevano i costumi tradizionali che portavano tutti i giorni durante i giorni di festa. Adesso t-shirt, jeans, macchine fotografiche, per cui è tutto cambiato. Un tempo la gente si curava anche attraverso gli sciamani, che avevano anche delle competenze di erboristeria, conoscevano le piante, al di là del loro rapporto con gli spiriti, con l'invisibile. Adesso ormai la medicina è la medicina allopatica occidentale o al massimo la medicina tibetana in certi casi, ma è tutto cambiato e quindi mi sento veramente privilegiato e fortunato di aver potuto fare una ricerca e aver avuto la fortuna di conoscere persone di questo genere.
Oggigiorno lei è anche un grande collezionista d'arte. Grazie ai suoi molti viaggi in Asia è riuscito a raccogliere tantissimi pezzi che oggi espone e vende nella sua galleria milanese. Quali sono alcuni degli oggetti di cui va più fiero?
La galleria l'ho aperta nel 1976, per cui potete un pochino fare i conti degli anni che io lavoro. La mia galleria è una galleria sicuramente commerciale, perché io vivo attraverso le vendite delle opere che acquisto, ma è anche per me è anche un centro di approfondimento di cultura, perché io organizzo sempre delle mostre monografiche, perché per me è il modo migliore per far conoscere alla gente quello che è l'arte orientale. E io mi occupo, al di là di tutto quello che riguarda l'aspetto, diciamo, tribale, etnografico del Nepal o dell'Himalaya, mi occupo evidentemente anche di arte classica, e mi occupo di arte classica orientale che va dall'Afghanistan, dal Gandhara, quindi da quest'arte che mescola buddismo e Grecia, fino all'arte cinese, fino all'arte indiana classica, alla scultura in pietra, ai bronzi.
C'è un oggetto che non venderebbe mai di uno di questi viaggi?
Guardi, no, perché il mio lavoro è anche un lavoro e io sono anche un po' buddista, voglio dire, nel senso che ho degli oggetti che amo tantissimo, ma non voglio attaccarmi, anche perché io ho una certa età e quando mancherò, prima o poi, qualunque oggetto deve riprendere il suo cammino.
Le sue bellissime foto sono intense e riescono a catturare l'anima delle persone. Qual è il suo segreto artistico?
No, il mio segreto artistico è quello che mi ha sempre ispirato, di rispettare completamente la cultura, le persone che io conoscevo, le culture che io visitavo, e non imporre nulla di me, ma guardarli, osservarli, cercarli di capirli, e questo mi ha permesso molto spesso di entrare in sintonia con queste persone.
Quando quasi 50 anni fa aprì Mandala, il suo primo negozio, avrebbe mai immaginato di riuscire un giorno ad avere la sua galleria d'arte orientale nel Quadrilatero, ossia la zona più prestigiosa di Milano?
Direi proprio di no, anche perché io 50 anni fa ero un giovane post-adolescente, evidentemente molto hippie anche, che facevo questo lavoro per fascinazione, per mantenersi. Quando uno ha 20-25 anni non pensa quando ne avrà 70, e quindi ho avuto veramente molta fortuna, molta determinazione, perché per fare questo lavoro e vendere e proporre arte orientale in Italia, soprattutto dove l'arte orientale era poco conosciuta, ho sempre cercato di fare le cose, ripeto, non soltanto dal punto di vista commerciale, ma direi soprattutto dal punto di vista culturale, e questo evidentemente alla fine ha pagato e sono felice ovviamente di quello che sono riuscito a fare e ottenere anche.
Magari anche una bella protezione sciamanica, no?
Magari, chi lo sa?
La sua storia è stata piena di curiosità, viaggi, scoperte, amore per i luoghi che ha visitato e soprattutto rispetto per le culture che ha incontrato. Cosa le hanno insegnato quest'ultime?
Tutte queste culture che ho visitato mi hanno insegnato che non esiste la verità assoluta, che ogni verità è assoluta di per sé e che quindi non c'è nessuno che abbia ragione, non c'è nessun Dio che sia più vero degli altri, non c'è nessuna tradizione che sia migliore delle altre. Certo, rispettando delle regole che sono le regole fondamentali del rispetto della vita umana, del rispetto delle persone, eccetera, eccetera. Mi hanno insegnato che nel mondo esistono talmente tanti aspetti, tante culture, tanti modi di pensare, che il mondo, questo mondo nel quale viviamo, è di una ricchezza, straordinaria che va protetta e che non va soprattutto dimenticata. Non bisogna avere presunzione, non bisogna avere violenza, non bisogna prevaricare, bisogna comprendere per quanto è possibile, insomma.
Non so come ringraziarla per questa fantastica e illuminante intervista, davvero.
È stato un grande piacere per me.
Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo su radionizza.it con Promenades Italien.